Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
La morte del principe.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Qual è la morte del principe, Quella di notte che tu ti addormenti e il giorno dopo non ti svegli. Tipo quella del papà della regina Elisabetta. Di, che non mi ricordo mai il nome di
Filippo
re.
Filippo.
Il
papà, Filippo, scusa,
il marito, vero? Giorgio
Quinto. Cioè, della sette addormenti durante la notte, bellissimo.
Ma cosa bellissimo?
Ah, cavolo, morire così, e subito, come diceva Totò, e subito.
Ma Picozzi è vivo?
Stavo pensando alla notizia dell'uomo più vecchio d'Italia.
109 anni.
109 anni è defunto in settimana, ma la settimana scorsa, ma oltre i 109 anni è che la notizia era che fino a 100 guidava. Tranquillamente, allegramente.
Ma infatti il problema non era suo, però, a 100 anni guidare. Il problema è degli altri, quelli che incontri.
Sì, però devo dire che rimaniamo una popolazione assolutamente
longeva.
109 anni vuol dire che 30 anni fa avevi 80 anni, 79.
100 anni vuol dire che hai visto tutto, eh?
Ah, 109!
109 vuol dire che ti sei fatto da bimbo
hai fatto anche la prima guerra mondiale.
Hai
visto la seconda, hai sentito del Vietnam, hai sentito tutte le guerre, tutte le pandemie.
La notizia era che si era passato tutto. Le pandemie, dall'influenzale del 1919 per poi
ha visto arrivare la penicillina.
Scusa, lui bisogna intervistare sui grandi temi del pandemia, scienze, eccetera. Bisogna chiedere a lui che le ha viste tutte.
Ma non c'è più?
Non c'è più da settimana. Sì. Ci sono altri ultra centenari. Io ho scoperto peraltro di avere in famiglia, cioè la nonna della mia compagna, che è felicemente trapassata a 103 anni nel sonno, fino a 102 festeggiava allegramente.
La nonna di mia figlia a 101.
Ecco, quindi in realtà lunga vita a noi.
Io ho uno zio, forse è mancato 94. Centenari no, ma ho un 94. Ho un 94 in famiglia.
No, io in famiglia ne ho tanti. Mio nonno e mia nonna paterni sono passati all'altro mondo veramente da grandi, 97 anni.
Ci sono poi tutti questi studiosi di genetica che ogni anno, ogni tanto cercano di studiare.
Di capire perché.
Diciamo, in Sardegna, ad esempio, c'è una zona in cui c'è una concentrazione di
ultracentenari altissima. Che bevono soltanto latte di capra.
Anche al limone, non mi ricordo se il limone sul Gardo, limone Piemonte, uno dei due era, credo, il comune con più centenari. Beh, comunque te lo dico io la regola. Tutta gente che mangia pochissimo, te lo dico io. Tutti quelli che sentono, poi dicono: io ho sempre mangiato poco.
Fianco limone c'è quel paese dove si amano tanto, limone duro, conoscete?
Gli hai fatto gli auguri che è il suo compleanno?
Sto cercando di evitarlo perché non vorrei infierire, ma comunque.
Senti, invece, tornando sugli acronimi,
tanti auguri.
Nel tuo mondo, nella tua disciplina, eccetera, ce ne sono tanti di acronimi, no? Insomma, un po' nella criminologia si usano, lo stesso CSI, peraltro.
Ma in ambito sia medico che poi, sono talmente tanti che in realtà una delle prime raccomandazioni che si fa ai medici e agli infermieri è: non usateli.
Beh, oddio, sulle ricette e sulle lo fanno proprio per non farti capire che cosa hai. Tu guardi e dici: ma che cosa vuol dire?
Ma sulla ricetta non c'è neanche bisogno di mettere l'acronimo.
Già non si capisce.
La calligrafia del medico.
Adesso c'è stata questa grande rivoluzione per cui, da quando le ricette sono quasi tutte digitalizzate, al limite riesci a comprendere. Se no c'era veramente...
Se
vi ricordate, c'era proprio questa tradizione per cui il vostro medico curante scriveva in maniera inintellegibile, ma era decifrato soltanto dal vostro farmacista di fiducia.
Io non ho mai capito questa cosa. Il farmacista riusciva a capire la calligrafia del medico, ma come è possibile?
A decriptarla.
E nemmeno,
diciamo,
i medici tra loro, perché ho fatto vedere una ricetta del mio medico a Bini, ma ha detto: io credo, ma ha detto che voglia dire ciò, non riesco a capirlo. Ma ti rendi conto?
E non ha una spiegazione assolutamente logica questo fatto, forse la casta che può permettersi di utilizzare segni grafici assolutamente esclusivi, ma altro non c'è. Mi lasciate dire qualcosa?
Sì. Voi qua siete il padrone.
Sì, grazie.
Già ti dico sì prima che...
Allora, mi arrivano sistematicamente oramai da anni richieste del voglio fare il criminologo da grande.
Tante ragazze sì. Soprattutto, sai.
Ecco, non vorrei scoraggiare, perché in Italia ci sono una quantità industriale di corsi master privati. Uh-huh. L'ultima che ho sentito è che licenzia persone specializzate in sopralogistica. Per cui in realtà chiunque faccia questo tipo di percorso dovrebbe essere diventare un esperto di sopralluoghi. Dopodiché, naturalmente, la vera domanda è in quali occasioni puoi sfoggiare la tua abilità, visto che il sopralluogo in Italia, quantomeno, ma anche negli altri paesi del mondo, è svolto da tecnici delle forze dell'ordine.
Certo.
Non è che adesso a questo punto succede un delitto piuttosto che un incidente e il primo ad arrivare è un comune cittadino che solleva il nastro di limitazione, arriva, comincia a spostare, fare foto, eccetera.
E fa un report.
No, il vero problema è estremamente semplice, che la criminologia è qualcosa che ha a che fare, per come la intende la maggior parte della gente, con la psicologia criminale. Uh-huh. E quindi non puoi immaginare o pensare di fare il criminologo se prima non hai fatto lo psicologo, non hai capito. Cioè prima devi capire qual è la personalità umana normale, quella patologica e poi quella criminale.
Beh, ma probabilmente questo accade, Massimo, per una ragione, se posso dire, un po' superficiale, perché i programmi di crime, ivi compreso anche il nostro, sono molto famosi, no? Adesso per esempio c'è una serie su Yara. Uh-huh. Alcuni ascoltatori chiedono di chiederti che cosa ne pensi, se l'hai vista e se ti è piaciuta.
No, di solito tendo a non guardare le cose,
certo.
Le cose che mi capita di vedere in realtà, ma proprio perché c'è questo tipo di suggestione, le richieste che arrivano sono: ho visto una laurea breve in scienze.
Ah, no, ce ne sono tante, ma grandi università che fanno.
Sono in difficoltà, ad esempio recentemente mi ha scritto il padre di una ragazza dicendo: a 18 anni sta per diplomarsi al liceo, vorrebbe diventare esperta sulla scena del crimine, come succede negli Stati Uniti. Non succede negli Stati Uniti.
Chi è che gliela detto?
Non succede, perché anche a vedere le serie televisive, cioè Criminal Minds è una unità specializzata dell'FBI. Quindi prima tu fai il tuo bel concorso per entrare nell'FBI, fai la tua gavetta come agente. Poi, se hai la fortuna di avere anche una laurea o un master in psicologia, allora a questo punto all'interno delle forze dell'ordine tu sviluppi. Oppure voglio andare sulla scena come Iris o la scientifica.
È un po' come quando sua figlia dice, come ti diceva da bambina, voglio fare l'attrice.
L'attrice famosa.
Voglio studiare per essere un'attrice famosa.
Chiunque voglia entrare nei Iris è estremamente semplice. Fa un concorso per entrare nell'arma dei carabinieri.
Certo.
Si fa la sua gavetta sulle volanti, nei commissariati piuttosto che. Dopodiché ha una sua bella laurea, in genere però la laurea non è in scienze vaste, è una laurea in biologia, in chimica, in genetica, dove serve una specializzazione. Fai un concorso interno e dopo alcuni anni vai a fare il biologo. Cioè il mio amico famoso ex comandante dei RIS, generale Luciano Garofano, è di partenza un biologo, il quale ha fatto tutta la sua trafila. Si è fatto anche l'ordine pubblico negli stadi prima di arrivare a fare il concorso interno.
Quindi non è colpa di quelli che chiedono di un corso, è colpa di chi crea aspettative?
Sì, c'è una pletora di offerte che sono veramente, veramente...
Ma arriviamo al caso di oggi.
Il dottor Thomas.
Tu ti indigni quanto mi indigno io.
Sì.
Nei corsi del mio lavoro. Vabbè.
Certamente.
Okay.
Ma quello che leggermente poi chiudiamo è il fatto che si vendono professionalità che sono espressamente proibite per legge. Cioè, per cui se veramente io dovessi fare un corso per insegnare a come fare un sopralluogo, succede un incidente e un mio allievo prende, scavalca, arriva, fa foto, sposta il corpo, eccetera, eccetera, non soltanto non è consentito, ma finisce dritto in galera.
Certo.
La storia di oggi è la storia del dottor Thomas Neil Cream, passato alle cronache come l'avvelenatore di Lambeth, vissuto tra l'850 e la fine del secolo.
È morto?
Nel 1893.
Parlavamo prima di longevi, che ne so.
850 avrebbe dovuto avere 171 anni, un po' troppo. Ed è stato veramente uno dei serial killer peggiori della storia inglese, pur avendo colpito anche negli Stati Uniti.
Prima parte della scheda, andiamo.
Il suo nome?
Il suo nome è Thomas Neil Cream, il dottor Cream, dato che stiamo parlando di un medico. Certo, si tratta di un medico particolare, tanto da passare alla storia non per la sua devozione ai pazienti e alla professione, ma per la sua incontenibile propensione all'omicidio, come sarebbe accaduto più di 100 anni dopo con Harold Shipman, soprannominato il dottor Morte, condannato per l'omicidio di 15 pazienti ma sospettato di averne uccisi 297. Thomas nasce a Glasgow, in Scozia, il 7 maggio del 1850 e si trasferisce in Canada con la sua famiglia quando ha appena 4 anni. Non sappiamo molto della sua infanzia, ma certo non gli fa difetto l'intelligenza, tanto da laurearsi in medicina alla prestigiosa McGill University di Montreal nel 1876, per svolgere poi il suo tirocinio alla St. Thomas Hospital Medical School di Londra. Trova anche il tempo di sposarsi con Flora Brooks, una giovane inglese, ma qui la storia si fa più complicata. Quando Flora gli comunica di aspettare un figlio da lui, Krim le risponde che non ha alcuna intenzione di portarla all'altare e le propone di interrompere la gravidanza. Se ne occupa lui stesso e l'intervento quasi uccide la ragazza. Appena la famiglia Brooks viene a conoscenza del fatto, si presenta da Neil con intenti decisamente bellicosi, minacciandolo di morte se non avesse subito fissato la data delle nozze. Il destino di Flora è comunque segnato. Morirà nel 1877, apparentemente per le conseguenze di una tubercolosi, in realtà avvelenata dal marito.
Che pezzo.
Ma che musica, ragazzi!
Che musica, fratello!
Che musica, maestro!
Che musica, mamma
Questi sono
mia.
Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton. I Cream o i Cream, se
Ma
vogliamo.
Vedo da lontano chi li ha diretti.
Di spalle c'è un uomo alto,
che ha diretto capelli, tutta l'incisione.
Si
guardalo.
È girato, era
Marky Ramone!
Marky Ramone! Pensate che, diciamo, quasi in loro onore sì. fu coniata la definizione Power Trio, cioè un trio appunto sì. di musicisti che pure se sono tre sembrano 33, diciamo, questa è un po', cioè un'energia, esatto. un'energia, una potenza musicale pazzesca.
Ma ritorniamo a noi, ritorniamo a questo medico.
Thomas Neil Krim, vi anticipo che, come spesso accade, poi quando si tratterà di comprendere i moventi sarà un problema. Perché in realtà tutti questi assassini, anzi direi tutti gli assassini seriali, da un lato soddisfano i loro bisogni psicologici, dall'altro c'è sempre qualche complicanza o economica o di vantaggio personale, che non è soltanto il vantaggio dell'esercitare il proprio sadismo. Certamente in quest'uomo una vena sadica c'è, abbastanza precoce, se pensiamo che neanche aveva una ventina d'anni, che si fidanza appunto con questa ragazza che si chiama Flora Brooks, la mette incinta e poi, siccome fa il medico, dice: ci penso io a risolvere il problema. Risultato finale è che naturalmente la povera Flora rischia di restarci secca con la famiglia Brooks, la famiglia della ragazza, che a un certo punto si presenta sotto casa del nostro assassino seriale con tanto di pistolone in mano.
Allora non era ancora un assassino seriale.
Non era ancora un assassino seriale, però stiamo parlando di degli stati del Canada degli anni 1860-70.
Quindi non lo si sapeva benissimo.
Insomma, il Canada di quegli anni era equiparato agli Stati Uniti, era una grande nazione di frontiera, per cui se tu mi tocchi la figlia io mi presento con la pistola.
Certo.
Un po' il taglione, diciamo.
Oddio, anche da noi probabilmente in quegli anni probabilmente se c'era
un
matrimonio riparatore, cioè, la famiglia si presentava così, sollecitando.
Ti toccavano la figlia e ci sparavi.
Sollecitando sull'altare il promesso sposo, portandosi sì. nascosta.
Cioè io a bocce ferme dico che barbarie, però parliamone tra una decina d'anni.
Appunto, ti toccano la figlia al matrimonio. Mamma mia, prima
scherzando.
La fai sposare e poi glielo uccidi.
Ovviamente stiamo scherzando.
Ma il problema è che adesso mi avete fatto venire i brividi, perché effettivamente
si
apre uno spiraglio nella vita di quest'uomo che è assolutamente
quello di fronte a te,
sì,
non quello
sì,
di fianco.
Sì, si apre qualcosa per cui tutta questa disinvoltura affettiva non so come si
sì, ma sta cambiando tantissimo nella velocità della luce. Io tutti i giorni, quando lui esterna qualche sua nuova opinione, gli dico: sei cambiato. Cioè è bastato soltanto sapere che arriverà una figlia, come è cambiato.
La cosa bella è che ormai qualsiasi cosa tu dica nella vita e sui social, il primo commento che ti fanno è sempre ma adesso tu dici io ho comprato l'insalata tricolore, ma adesso che sei
ci fermiamo un attimo, Picozzi.
Sì, soltanto aggiungiamo che Flora Brooks, che se l'è cavata con questa interruzione di gravidenza un pochino così
malmessa.
Per poi morire pochi anni dopo apparentemente per tubercolosi.
Staremo a vedere nella seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
E siamo all'interno di CSI Milano, all'interno di 105 Friends, all'interno. Su Radio 105, che al mercato mio padre comprò.
Seconda parte. Allora, ritorniamo al nostro medico assassino.
Thomas Neal Cream, l'avvelenatore di Lambeth, anche perché utilizzava uno stratagemma, un mezzo per uccidere le sue vittime, che era il ricorso alla stricnina. Che devo dire che è il terzo dei veleni letterari famosi dopo...
Veleno per topi, il primo.
Sì, la mandragola.
L'arsenico.
L'arsenico è uno.
I vecchi merletti.
I vecchi merletti, due.
La mandragola. No. La mandragola non è
il secondo, il più famoso veleno.
Il veleno, le cose del cobre. No,
il più famoso veleno.
Il bromuro.
Il bromuro di
no, ma
cianuro.
No.
Cianuro.
Arsenico,
arsenico, cianuro.
E stricnina.
Arsenico, cianuro e stricnina. In panchina.
Sì. Abbiamo l'atropina.
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 Però va presa poca, perché
L'atropa belladonna, estratto appunto allucinogeno.
Non è quella che ti mettono quando vai a fare la visita oculistica per dilatare la pupilla?
Certo.
Ma a dosaggi diversi. Devo dire, peraltro io ho avuto un'esperienza personale con l'atropina particolare. Per il mio povero papà, che non c'è più, soffriva di problemi cardiaci, a un certo punto gli capitava una cosa che molti conosceranno, che si chiama fibrillazione. C'è una fibrillazione meno pericolosa e una più pericolosa. La fibrillazione ventricolare è l'anticamera per quella che succede ai giocatori, che se non arrivi col defibrillatore,
per intenderci quella del giocatore
di Eriksen,
a un certo punto il cuore inizia a vibrare, non più a battere,
soltanto che
non
se lo fa
sangue.
Se lo fa l'atrio, si chiama fibrillazione atriale, tutto sommato è parente alla lontana delle extrasistoli che ogni tanto ci abbiamo più o meno tutti. No, per farvela breve, andava di moda anni fa, quando una persona aveva appunto episodi di fibrillazione, utilizzare l'atropina per convertire da un ritmo caotico a un ritmo normale. Soltanto che in quel caso, ed era un effetto comune, ma in quel caso mi ricordo mio padre, si mise a parlare con l'asta della Flebo, perché l'atropina è un allucinogeno. Per cui scambiò l'asta.
Scusa, rido perché...
Era assolutamente straniante vedere mio padre che si rivolgeva a mia mamma, che in realtà, sì, non è mai stata grassa, ma un filino
magra
più dell'asta della Flebo, francamente. Comunque, tornando al nostro, lui, il nostro, usava la stricnina e naturalmente finiti i suoi studi, prima a Londra, poi in quella che ai tempi era l'università più prestigiosa al mondo, cioè la facoltà di medicina di Edimburgo.
Edinburgh,
se n'è tornato nel 1878 e ha aperto un ambulatorio in Canada. E qui parte la prima vittima, che si chiama Kate Gardiner. Lui ha avuto una relazione con questa donna, la ritrovano morta in un vicolo dietro il suo ufficio, al che, vista la malparata, prende e fugge a Chicago, dove apre un altro studio, si sistema in un quartiere a luci rosse, dove provvede alle necessità
delle prostitute.
Agli incidenti delle prostitute, anche qui ci sono un paio di morti. Fino al 14 luglio del 1881, quando la vittima si chiama Daniel Stott, ed è quello di cui sentiremo parlare nella seconda parte della scheda.
Fu condannato per omicidio.
Sì.
Condannato per l'omicidio di Daniel Scott, il dottor Krim viene rilasciato nel 1891. Determinante è l'intervento del fratello, che si appella alla clemenza del governatore Joseph W. Pfeiffer. O forse ad essere determinanti sono le mazzette di denaro allungate a giudici e poliziotti. Neal non ha grossi problemi economici grazie all'eredità lasciatagli dal padre. Nell'ottobre del 1891 lo troviamo di nuovo a Londra, determinato a proseguire le sue imprese criminali. Decide di abitare nel quartiere di Lambeth, E la sua non è una scelta casuale, perché si tratta di una parte povera della città, devastata dalla microcriminalità e dalla prostituzione. Una zona, insomma, dove ognuno si fa i fatti propri, con un unico denominatore comune: l'avversione per i rappresentanti della legge, siano sbirri o magistrati. La prima a morire si chiama Ellen Donworth, detta Nelly. Ha solo 19 anni e il 13 ottobre accetta un bicchiere che Krim le offre. Impiega 3 giorni di agonia per morire per avvelenamento da stricnina. Il dottore decide allora di fare una cosa che succede spesso con i serial killer. Decide di giocare, di sfidare. E allora scrive al coroner che segue il caso, offrendogli di rivelare il nome dell'assassino in cambio di 300 sterline. Non contento, tenta di ricattare il proprietario di una libreria accusandolo di essere l'assassino di Nelly e minacciando di denunciarlo se non vorrà pagarlo profumatamente. 4 giorni dopo la morte di Ellen tocca a Matilda Clover morire per mano del dottor Krim, anche questa volta per una dose letale di stricnina, anche questa volta senza che si comprendano subito le ragioni della morte, attribuite alle conseguenze di un alcolismo cronico.
Massimo, libri e film su questo personaggio che mi sembra abbastanza letterario e cinematografico,
niente,
non sono stati fatti?
Confesso la mia ignoranza, sicuramente sì, ma non ne conosco.
Non di così famosi.
Non di così famosi, certamente, però c'è un fatto però che va precisato e che sentiremo nell'ultima parte della scheda, possiamo soltanto anticiparlo. Qualcuno ha sospettato che il dottor Neil Krim fosse in realtà Jack lo Squartatore.
Ah, ma su Jack le ipotesi sono state le più disparate. Cioè quasi tutti gli altri misteri contemporanei a lui in qualche modo hanno tentato di incrociarli con lui.
Diciamo che questo è dovuto al fatto che Jack ha ucciso nell'888 in un periodo abbastanza limitato di tempo, per cui o è morto o è impazzito, oppure l'ipotesi più cara ai complottisti che si sia trasferito. E quindi naturalmente cosa succede? Il dottor Krim è un noto serial killer, è comunque un sadico, e dopodiché se a un certo punto nell'888 non ha più ucciso a Londra, si muoveva tra i vari continenti per esigenze, può essere semplicemente perché si è andato avanti a farlo da un'altra parte.
Certo.
Peccato che qui una delle situazioni delle chiavi su cui cascano questi complottisti sta nel fatto che almeno il modus operandi lo dovresti avere simile. Il modus operandi ovviamente di Jack lo Squartatore era squartare.
Certo.
Che era insieme però anche la sua firma, cioè in fin dei conti il suo bisogno era quello di avere un contatto ravvicinato e dare la morte e sentire la morte partecipandovi direttamente. Ricorrere al veleno è qualcosa di totalmente diverso, se volete, e se mi permettete un po' estremizzato, ricorrere al veleno è un po' più pulito come strumento di morte che non certamente il coltello.
E indica una psicologia completamente diversa.
Completamente diversa. Cioè, però, come vi dicevo prima, cioè, c'è questa storia per cui il nostro dottor Krim, arrestato, condannato, rimesso in libertà 10 anni dopo, grazie probabilmente all'intervento del fratello che ha così oliato le tasche a polizia e magistrati, dopo 10 anni questo torna ad uccidere, ma contemporaneamente però inizia a ricattare. Ricatta un farmacista, ricatta dicendo...
Quelli che l'hanno aiutato?
No, non li conosceva proprio. Cioè, ricatta dicendo, io ho qui delle prove o comunque degli indizi che potrebbero collocarti di vicino alla scena del crimine, per cui se non mi paghi vado a divulgare
così
che tu passavi di lì quel giorno lì.
Sì, diciamo che poi non era un tempo di telecamere pubbliche, quindi non è che fosse un po' verificabile o di celle telefoniche.
Sì,
no?
Sì, a un certo punto cerca di ricattare anche una certa contessa Russell, che è alle prede con un divorzio terribile, dicendo io ho la prova che tuo marito è l'assassino, che naturalmente non è uno strano ricatto, perché la moglie che stava chiamando dice dammi quale prove. E sembra che queste lettere siano arrivate, ma poi siano... Da tutti state rispedite a Scotland Yard.
Fermiamoci qui, a tra poco con l'ultima parte.
CSI Milano.
Someday One Republic, subito prima dell'ultima parte del gran finale della storia di oggi di CSI Milano, la storia del dottor Neil Krim.
Thomas Neil Krim, il quale oltre ad uccidere con la stricnina nell'ottobre dell'891, ad esempio capita Nelly Downward, una prostituta che accetta un drink da lui e si ritrova praticamente cadavere. Il 20 ottobre, quindi passa soltanto una settimana, tocca a Matilda Clover. È un delitto questo, che però passa assolutamente nel silenzio, perché Matilda Clover era donna dedita all'alcol, per cui l'ipotesi che fa il medico legale, il coroner, è che sia deceduta per i problemi di cirrosi epatica.
Certo.
Soltanto che questo diventa uno degli indizi peggiori a carico del nostro dottor Cream, perché lui, nei tentativi di ricatto che fa a personaggi sconosciuti, dicendo ho degli elementi in mano che mi fanno dire che tu conoscevi la vittima, ecco, lì non si capisce bene, perché non è che le prove che lui avesse del coinvolgimento di questi personaggi che ha ricattato fossero delle prove lampanti. Uh-huh. Giocava molto sull'ambiguità, cioè probabilmente, adesso faccio io un'ipotesi, una di queste persone ricattate aveva frequentato i bassi fondi di Londra dove erano state uccise le vittime del dottor Cream, e dice tutto sommato ti hanno visto in compagnia di, e questa era una notizia naturalmente che avrebbe completamente rovinato la carriera del farmacista piuttosto che del nobile di turno, e soltanto che lui è talmente poco credibile in queste cose, e questo è sorprendente perché ci sono aspetti in questi serial killer di geni del crimine assoluti, modalità con cui si riesce a uccidere facendo in modo che tutti pensino che la morte è naturale, e poi ti metti a scrivere lettere a persone ricche, famose, le quali la prima, sei così poco convincente che tutti i ricattati, la prima cosa che hanno fatto, hanno preso le lettere e sono andati a scontrogliare.
Ma scusa, la cosa che ci hai detto tu qualche volta, non è che magari l'assassino smette, cioè comincia ad aver voglia di farsi scoprire, quindi fa apposta inconsciamente degli errori?
No, questa è una cosa di cui io penso, sono certo di avervi detto esattamente il contrario. Cioè, è una...
No, qualcuno l'ha fatto però.
Sì, nel senso che lì un'ipotesi che sorge ogni tanto è quello che l'assassino si voleva in fondo far catturare, si è lasciato degli indizi. La verità è che man mano che un seriale uccide si trova sempre più onnipotente, sempre più gratificato dalle sue, sempre più soddisfatto, e quindi accelera i tempi. E accelerando i tempi non fai altro che lasciare più tracce.
Certo.
E quindi è soltanto questo, cioè sto pensando ad esempio al famoso famigerato Ted Bundy, che quando è arrivato prima uccideva con intervalli di mesi, poi di settimane, poi alla fine di ore,
quindi inizi a sbagliare di più,
e quindi a un certo
diventa
punto
tutto più concitato,
non hai più il controllo. Quando hai a che fare con serial killer che uccidono una volta all'anno, una volta ogni parecchi anni, allora lì trovare un filo conduttore è assolutamente impossibile.
Andiamo con
andiamo
la terza parte
a proposito
della scheda.
Di tempi, è il 1892, vero?
Vero,
è il 1892. E in tribunale il processo a carico del dottor Cream non impegna più di tanto la giuria. Bastano 4 giorni per condannarlo a morte e meno di un mese per vederlo penzolare dalla forca attrezzata nel cortile del carcere di Newgate. Ad occuparsi dell'esecuzione ci pensa James Billington, il quale sostiene di aver raccolto le ultime parole del killer, una confessione straordinaria, quella di essere Jack lo Squartatore. Peccato che l'abbia sentita solo lui e nessun altro degli agenti di custodia presenti sulla scena, senza considerare che nel 1888, all'epoca dei delitti di Whitechapel, Cream stava dietro le sbarre. Quasi 100 anni dopo, Donald Bell, giornalista canadese, racconta la sua teoria rigorosamente senza riscontri e testimonianze. L'assassino potrebbe aver corrotto le guardie e aver così lasciato anzitempo la prigione ed essere libero di uccidere. Sir Edward Marshall Hall, avvocato e formidabile oratore, va oltre. Perché scartare l'idea che a scontare la pena non fosse stato Neil Cream, ma un suo sosia? Di una cosa abbiamo certezza. Qualunque serial killer si sia accanito contro le donne e abbia vissuto alla fine dell'Ottocento, si è candidato al ruolo dello squartatore, a confermare come la vicenda di Jack the Ripper sia stata una sorta di spartiacque nella storia della criminologia.
Come diciamo prima, insomma, tutte le altre storie sembrano sempre portare a Jack.
Sì,
no?
Però capite qui le ipotesi fatte da questi, prima dalla persona che ha assistito all'esecuzione. In realtà altri che hanno assistito all'esecuzione del dottor Cream dicono che lui abbia pronunciato altre parole, non io sono Jack puntini puntini, ma abbia voluto evidenziare che la paura, lo spavento e l'imminente esecuzione gli avessero provocato un rilascio degli intestini.
Cioè?
Se la sia fatta addosso,
su cauzione, un rilascio degli intestini su cauzione.
Diciamo che l'esatta frase non la sappiamo, ma diciamo che in inglese il me la sono fatta addosso in quel contesto assomigliava molto a io sono Jack come suono, per cui poteva essere frainteso il io sono Jack o con
e com'era la frase in inglese?
Non lo so,
però
comunque la cercherò, ma non è facile secondo me trovarla. Però capite anche il ruolo dei complottisti che dicono: ma ragazzi, se lui nel 1888 stava in galera ai registri del carcere, non è che magari, visto che già una volta il fratello aveva interceduto per lui o intercesso per lui facendolo uscire prima, non è che magari risulta che era ancora in carcere, ma in realtà gli avevano dato una libertà anticipata.
E invece
non c'è nessuna prova che gli abbiano dato la libertà anticipata. Ma a questo punto non potremmo pensare che il dottor Krim era nel quartiere di Whitechapel a Londra e non da un'altra parte, e al posto suo nella cella ci stava un sosia?
Diciamole tutte.
Ma il problema è che non tanto tempo fa, nel 1989, c'è stato un tizio, uno scrittore che si chiama Chris Scott, che ha dato alle stampe un libro dedicato a Jack sull'idea che il dottor Krim fosse Jack lo squartatore, e ha vinto fior di premi letterari ovunque.
Ma era un'opera letteraria, però l'avrà scritta talmente bene che era bella da leggere, non è che questo indica che fosse veritiera.
Questo fa sì,
no?
Che se voi andate su un sito celebre, un sito inglese che si chiama www.ripperology.org, ci trovate tra le varie foto dei vari personaggi, oltre al duca di Clarence, il nipote della regina Vittoria, tra i sospettati numero uno, ci trovate anche il dottore Thomas Crean.
Comunque, secondo me aveva detto "Holy shit, look at my back" quando se l'era fatta addosso, che sembrava Jack.
Sicuramente sì. Trovo la tua esegesi un poco forzata, ma
un pochino.
Comunque, il dottor Krim, per chiudere, in realtà non si è mai capito, e ancora non si è capito, per quale motivo abbia ucciso. Certamente una vena sadica, anche perché lui non sempre, quando utilizzava la strechnina, assisteva alla morte delle sue vittime sotto l'effetto dell'avvelenamento. In un paio di casi ha somministrato il veleno attraverso una bevanda e poi se n'è andato, e quindi nella sua fantasia sadica può avere immaginato le sofferenze delle vittime.
Certo.
Però c'era anche la componente economica, quella per cui lui ha ricattato, e c'era una grande componente, per fortuna, di stupidità che ha fatto in modo che ricattasse persone insospettabili.
Cosa che ha portato al suo...
Certo, ma addirittura voi pensate che approfittato un giorno, c'era un poliziotto americano in visita a Londra, lui gli ha offerto di accompagnarlo in un tour dove erano state trovate le vittime.
Ma voleva farsi scoprire.
Va bene, è stato bello. Grazie. Ci sentiamo martedì prossimo. Grazie Massimo Picozzi. Lasciaci un messaggio
non
dopo.
Non dimenticare che poi lo mettiamo nel finale.
Va bene.
Non dimenticare di registrarlo. Okay. Ciao Max.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.